Leopolda Vostro, Piazza San Giovanni, la differenza visibile tra destra e sinistra. Di Luciano Gallino, da Repubblica, 29 ottobre 2014. Non si sa chi sia il regista delle due manifestazioni contemporanee della scorsa settimana, Piazza San Giovanni e Leopolda. Di certo è un grande talento. Il contrasto tra lo scenario dei due eventi non poteva venire realizzato in modo più efficace. Da un lato un gran sole, il cielo azzurro, uno spazio amplissimo, una folla sterminata, brevi discorsi su temi concreti. Dall'altra un garage semibuio dove non si riusciva a vedere al di là di una decina di metri, un centinaio di tavoli dove si parlava di tutto, un lungo discorso del Presidente del Consiglio in cui spiccavano acute considerazioni sull'iPhone e la fotografia digitale, e non più di 6-7 mila persone, giusto 140 volte meno che a San Giovanni. Il duplice scenario e la composizione dei partecipanti sono stati quanto mai efficaci per chiarire che a Roma sfilava un variegato popolo rappresentante fisicamente e culturalmente la sinistra, sebbene del tutto privo di un partito che interpreti e difenda le sue ragioni. Mentre a Firenze sedeva a rendere omaggio al principe un gruppo della borghesia medio-alta orientato palesemente a destra, a cominciare dal principe stesso. Vi sono due condizioni che fanno, oggi come ieri, la differenza tra destra e sinistra. Una è la scelta della parte sociale da cui stare, in politica, nell'economia, nella cultura. Il che significa o sostenere che le disuguaglianze non hanno alcun peso nei rapporti sociali, o magari negare che esistano, oppure darvi il peso che moralmente e politicamente meritano, e adoperarsi per ridurle. L'altra condizione è la capacità di capire in che direzione si sta evolvendo la situazione economica e sociale del momento. Perché se non lo capisce uno sta uscendo, senza rendersene conto, dal corso della storia. Nel caso della prima condizione la differenza tra Roma e Firenze era evidente. Alla manifestazione di Roma non c'erano, o erano poche, le persone che dovevano scegliere se stare o no dalla parte dei deboli, degli svantaggiati, delle classi inferiori di reddito, di quelli il cui destino dipende sempre da qualcun altro. Erano loro stessi, la massa dei partecipanti, a essere deboli, svantaggiati, poveri, perennemente in balia del parere e della volontà di qualcun altro. Collocati, in altre parole, al fondo delle classifiche delle disuguaglianze di reddito, di ricchezza, di potere politico ed economico, disuguaglianze il cui scandaloso aumento negli ultimi 20 anni nel nostro paese come in altri, accompagnato dalla scomparsa del tema stesso nel discorso delle socialdemocrazie, ha fatto parlare più di uno studioso di nuovo feudalesimo. Invece nel garage semibuio di Firenze c'erano soprattutto persone a cui l'idea di stare dalla parte dei più deboli e magari di dichiararlo appariva semplicemente repellente, o quanto meno fastidiosa, non meno che mettersi a parlare, in un mondo che è cambiato, di lotta alle disuguaglianze. Al massimo i più deboli si possono aiutare a soffrire di meno, non certo a diventare meno deboli, o a salire un gradino nella scala delle disuguaglianze, grazie a un sindacato o un partito. Per non dire che la parola partito significa appunto aver preso parte, idea demolita a Firenze dall'idea di un partito nazione, ma ha detto qualcuno a Renzi che la parola nazione o nazionale figuravano tempo addietro nel nome di un paio di partiti che molti guai procurarono all'Italia e all'Europa. Anche per l'altra condizione non c'era confronto tra i partecipanti di Piazza San Giovanni e quelli della Leopolda. Per i primi era evidente che quello che sta succedendo da parecchi anni è una guerra dell'austerità, per usare la dizione di un noto economista americano. Una guerra di classe in cui la destra si prefigge di distruggere le conquiste sociali degli anni 60 e 70, che furono un tentativo riuscito di sottoporre il capitalismo a una ragionevole dose di controllo democratico. Le misure imposte da Bruxelles, di cui il governo Renzi, a parte qualche battuta, è fedele esecutore, sono precisamente espressione di tale guerra o conflitto di classe, nella quale le classi dominanti hanno negli ultimi decenni conseguito una grande vittoria, equivalente a una dolorosa sconfitta per i manifestanti romani. A Firenze l'interpretazione predominante della crisi è stata quella canonica delle destre europee: lo Stato ha un debito troppo alto dovuto all'eccesso di spesa, il problema è il costo eccessivo del lavoro, per rilanciare la crescita bisogna ridurre le tasse alle imprese, i dettati di Bruxelles sono onerosi, ma bisogna pur mantenere gli impegni, eccetera. Ciascuno di questi slogan è falso quanto dannoso e si noti che a dirlo sono ormai dozzine di economisti, compresi perfino alcuni esponenti delle dottrine neoliberali. A parte l'interpretazione ortodossa della crisi, che non sta in piedi, chi vi aderisce non si rende conto che ci si avvicina a un momento in cui o si modificano i trattati europei e si adottano politiche economiche opposte a quelle del governo Renzi, che sono poi quelle degli ultimi tre o quattro governi prescritte dalla Troica e da noi passivamente messe in atto. O ci si avvia ad un lungo periodo di grave recessione e di rapporti intereuropei sempre più difficili, nonché dagli esiti imprevedibili. Un'ultima nota, a saperlo interpretare, non che ci voglia molto, la massa dei partecipanti di Roma ha lanciato un messaggio chiaro. Ha detto in sostanza, siamo tanti, non contiamo niente, vogliamo essere qualcosa. Tempo fa un messaggio analogo ebbe effetti rilevanti. Ignorarlo o parlarne con disprezzo potrebbe rivelarsi un serio errore a destra come a sinistra. 29 ottobre 2014. Pierfranco Pellizzetti. Decostruire la Leopolda. Ci si chiede, ma in effetti questa Leopolda cosa è? Provo a rispondere precisando che la mia analisi congetturale attinge esclusivamente alle fonti mediatiche, TG e stampa. D'altro canto, se non fossi un vecchietto con la schiena a pezzi, questo sabato starei a Roma a fianco degli ultimi drappelli del lavoro scesi in piazza a difesa della modernità democratica fondata sulla dignità dei diritti e la socialità del mutualismo. Non certo a Firenze, dove si sta svolgendo la kermesse postmoderna dei furboni mimetizzati tra le moltitudini di quelli che vogliono bersela. Ebbene, lo dico subito, a mio avviso la Leopolda è semplicemente il punto di emersione di una rete sotterranea, che Matteo Renzi e compari iniziarono ad annodare, come rivela il diretto interessato, nel preciso istante in cui ci si rese conto della scalabilità italiana. Per l'esattezza, i punti di emersione sono due, uno pop, bene in vista, l'altro elitario e, quindi, coperto, non a caso si è a Firenze, la capitale dell'italica massoneria. Comunque un modello organizzativo bifronte, largamente influenzato dallo spirito del tempo aziendalistico e gerarchico finanziario. La Leopolda alla luce del sole riprende abbondantemente lo schema delle convention aziendali in cui il top gratifica e fidelizza la truppa facendola giocare al gioco del siamo tutti sulla stessa barca, siamo una squadra vincente. Gli stessi proclami a tinte rosa, seguiti dagli immancabili gruppi di lavoro o tavoli in cui svariate pattuglie si divertiranno a progettare banalità che l'alta dirigenza fingerà di ascoltare con grande interesse. I consulenti che hanno progettato l'evento garantiscono che siffatti psicodrammi potenziano motivazione, commitment e autonomia, empowerment. anche se alla fine della giornata i VIP se ne andranno in Ferrari o Jaguar, mentre i NIP rientreranno a casa sulla loro Panda. Macchine blu, ma non le avevano messe tutte all'asta, versus mezzo pubblico e utilitaria. Secondo tale format, gli spin doctors teorici dell'andare sempre verso il positivo anche nel caso di palesi bluff fanno dire a Renzi che qui si coltiva proposta, mentre dalle altre parti si precipiterebbe nel negativo della protesta, anche se è grazie alle proteste organizzate che il secondo Novecento è stata una fase storica in cui si sono ridotte le disuguaglianze sociali. Leggersi Thomas Piketty. Difatti il meccanismo è proprio quello di incorniciare le banalità del tempo come genialate, in modo che quanti se le bevono abbiano essi stessi l'impressione di essere geniali. In altri tempi si sarebbe parlato di irridente paternalismo demagogico, oggi di straordinarie strategie d'ascolto. Questa la Leopolda Onlicht per le vaste platee di pellegrini alla ricerca di una speranza purché sia. Poi c'è l'operazione in penombra Leopolda Darkness, che ricalca i modelli messi a punto dall'Internazionale del Privilegio, con i suoi periodici meeting per pochi intimi che si danno appuntamento in località amene. Il modello classico è quello di Davos, in cui si consolidano alleanze, si mettono a punto strategie e si scambiano favori. Il tutto in un clima di riservatezza molto più funzionale allo scopo compattare cordate dell'infelice sede del Nazareno, dove le ombre dell'accordo tra il giovane rampante venuto da Rignano e il vecchio marpione svergognato della Brianza apparvero in tutta la loro imbarazzante evidenza. Gratificato l'audience, ci si può dedicare agli scopi effettivi. Scalata l'Italia, blindarne il controllo. Come, visto che la cordata è composta da allegri provincialotti, ripetere la lezione dei maestri, magari angloamericani. La Thatcher si imbullonò al potere schiantando il sindacato dei minatori. Staremo a vedere se l'Italia del lavoro è friabile quanto l'Inghilterra di allora. Pierfranco Pellizzetti. 26 ottobre 2014. Alla Leopolda nasce la nuova destra italiana. Di Luigi Pandolfi, da Huffington Post. It cosa rappresenta oggi Renzi? Cos'è il suo Partito Democratico? Come si può qualificare l'azione del suo governo? Dopo la grande manifestazione della CGIL a Roma e la Leopolda di Firenze, forse a queste domande è più agevole dare una risposta. Incominciamo dalle prime due con una premessa. Questo ragazzotto vivace e molto ambizioso è un figlio prediletto della lunga e pervicace crisi della politica che ci sovrasta dalla fine degli anni Ottanta e del modello berlusconiano che intelligentemente l'ha interpretata e cavalcata per oltre un ventennio. Non c'è dubbio, il cavaliere politicamente è finito, ma la sua eredità incombe, impastandosi agli effetti tossici sul versante politico e sociale della crisi economica ancora in atto. Di che modello si tratta? Tre, a mio avviso, i suoi principali elementi costitutivi, che mutatis mutandi rinnovano con Renzi la loro presenza nel sistema politico italiano. 1. La politica e la comunicazione. Berlusconi è stato il pioniere della televisione commerciale nel nostro paese ed il primo politico al mondo che abbia concepito il suo partito alla stregua di una merce qualsiasi da piazzare sul mercato. In questo caso parliamo ovviamente di mercato elettorale. Di più, Forza Italia, che già nel nome richiamava il genio della trovata pubblicitaria, nacque prima in televisione in quanto spot e poi nel paese reale, nelle città, nei territori. Col tempo anche Forza Italia ha dovuto concedere qualcosa alle regole ed anche alle liturgie della politica tradizionale, dandosi un minimo di organizzazione a livello sia centrale che periferico. e tuttavia non si può non riconoscere che sia stata più la politica tradizionale ad essersi forza italianizzata in questi anni che non il contrario. Il crollo degli iscritti al PD suffraga ampiamente questa tesi. 2. Il partito e il suo leader. Anche questo fenomeno, che negli ultimi anni è cresciuto enormemente nel nostro paese, è in qualche modo riconducibile alla semina berlusconiana, da cui si è sviluppata una visione dei partiti e della politica in cui a contare sono principalmente il carisma del capo ed il suo saper apparire televisivo. Ha fatto scuola, insomma, una certa visione della politica, che dalle parti del partito berlusconiano è stata ad un certo punto anche codificata, con esplicita allusione alla nota categoria weberiana del potere carismatico. 3. Ciò che conta è la volontà del popolo. La volontà popolare, in questa ottica, diventa l'unica fonte di legittimazione del potere carismatico, anche a scapito delle regole formali della democrazia e del confronto con i corpi intermedi della società. Il ragionamento è questo: chi ha ricevuto un mandato dal popolo per governare, solo a quest'ultimo deve dar conto del proprio operato. È il poker del populismo postmoderno, della democrazia televisiva e del web, nuova frontiera dell'integrazione passiva delle masse nella vita pubblica della nazione. Telecomando, tastiera e smartphone al posto dei luoghi fisici della discussione, del confronto, della socializzazione delle idee. E il voto, comprese le primarie, per consegnare una delega in bianco all'uomo della provvidenza. Matteo Renzi, il presenzialismo generoso nei salotti televisivi nazional popolari, il primato delle slide sulla formalità dei provvedimenti adottati, l'immagine dell'uomo solo al comando, la retorica del «noi siamo legittimati dal 40,8% degli elettori» e quella del cambiamento ostacolato da lobby, burocrazia e non meglio decifrabili poteri forti, l'insofferenza verso i sindacati, gli intellettuali e in generale verso il dissenso, costituiscono o no gli ingredienti di una versione 20 del berlusconismo che abbiamo conosciuto negli anni passati. Senza dubbio, di più c'è solo Twitter. Perfino la crociata contro la sinistra, SIC, del partito appare come una prosecuzione della retorica berlusconiana contro i comunisti, nemici immaginari, ovviamente, che esistevano soltanto nella propaganda, esattamente come i nemici del popolo esistevano soltanto nella propaganda dei partiti staliniani. Il resto è figlio della crisi economico-finanziaria scoppiata 7 anni fa, che le élite capitalistiche hanno assurto a metodo di governo, sostenendo ovunque la causa del trasversalismo e delle larghe intese, appoggiando anche finanziariamente figure mediocri e ubbidienti a capo dei governi nazionali. All'ultima Leopolda, il PD neo-berlusconiano è stato definitivamente sdoganato. Di fatto è stato rottamato ogni residuale senso del pudore di fronte all'evoluzione di un partito vie più coincidente con il suo leader e il suo ipertrofico esibizionismo mediatico. È nato un nuovo partito di destra per la sua visione dell'economia e della società populista ed ispirato dai poteri forti, funzionale al governo autoritario della crisi. Giudizio troppo forte. Non avrei altri aggettivi per definire una forza politica in cui c'è spazio per le posizioni del finanziere Serra sul diritto di sciopero. Veniamo infine ai contenuti dell'azione di governo. La parola chiave del Renzi pensiero è cambiamento. Un termine che, insieme a quello di progresso, ha da sempre sostanziato il linguaggio della sinistra. Con una differenza di fondo, però. Il cambiamento perorato dal premier sotto dettatura di Confindustria e della Troica è un cambiamento regressivo, che, in nome dell'ideologia neoliberista oggi dominante, mira a destrutturare, ad alleggerire ciò che rimane del modello sociale europeo nel nostro paese, in continuità con le dure politiche di austerità già adottate dai governi precedenti, a partire dal grigio e rude governo Monti. Ciò che distingue questa fase da quelle precedenti è solo l'abile, efficace declinazione populistico-demagogica delle scelte che si compiono, con rovesciamento ingannevole del segno e delle finalità dei provvedimenti che di volta in volta si assumono. Si sta dentro il recinto dell'austerità decretandone il fallimento, si tagliano diritti annunciandone la loro estensione. Si crea nuova precarietà dichiarandone tra gli strombazzi la fine. La legge di stabilità appena varata, che per essere compresa va letta in maniera coordinata con la delega sul lavoro Jobs Act, è il manifesto di questo nuovo corso del PD. Vecchie ricette liberiste, meno tasse alle imprese, crescita e attacco ai diritti dei più deboli serviti come se si trattasse di una soluzione di sinistra alle crescenti ed insopportabili disuguaglianze della nostra società. Insomma, l'atto di fondazione della nuova destra italiana, che alla vecchia stazione di Firenze ha trovato la sua trionfale ed incontrastata consacrazione. 30 ottobre 2014. La deriva oligarchica del Partito Democratico. Di Nicola Melloni, da sblog.it. La coincidenza temporale tra la manifestazione della CGIL e la Leopolda di Matteo Renzi ha una simbologia molto forte. Per la prima volta il sindacato di riferimento della sinistra italiana manifesta massicciamente contro un governo amico, proprio mentre il segretario del PD organizza la sua nomenclatura in quel di Firenze con uno sguardo annoiato sulla piazza di Roma. Per la prima volta, anche visivamente, il vecchio corpo della sinistra si spacca, militanti da una parte, gruppo dirigente dall'altra. Non c'è da sorprendersi, in fondo, la distanza tra piazza e palazzo è figlia di 25 anni di derive politiche. Ne può sorprendere che una manifestazione tanto grande avvenga proprio quando il tesseramento del PD raggiunge i suoi minimi storici. Quel partito, ormai è chiaro, non è più un partito di militanti, e ben lo sanno proprio quegli ultimi giapponesi delle feste dell'unità che devono mettere il marchio sugli stand, gestito da volontari, per differenziarsi da rivenditori di lavatrici e ristoratori privati. In realtà, anzi, il PD non è proprio più un partito nel senso che conosciamo, almeno in Europa. È una formazione elettorale che nasce e vive alle elezioni, in cui non vi è più differenza, appunto, tra iscritto e votante. Più che un partito liquido è un comitato elettorale nelle mani di Renzi che ha realizzato il sogno di Veltroni, un partito a vocazione maggioritaria, anzi, un partito della nazione che contenga tutto ed il contrario di tutto. La militanza, in quest'ottica, è un ovvio ostacolo. Il militante crede in qualcosa, in una idea attaccata al partito, forse anche in una visione del mondo. Il partito della nazione, invece, punta su un elettore, usa e getta, in base alle opportunità e circostanze del momento. Se torniamo indietro di solo qualche mese, questa impostazione era già chiara. Il PD prende il 41%, ma perde Livorno e Perugia, segnalando il definitivo scollamento tra base ed elettorato. Era dunque inevitabile, infine, un redderationem tra partito, o quel che ne rimane, e sindacato, che per sua natura è invece fatto di militanti che devono essere rassicurati, possibilmente coinvolti, in ogni caso difesi. Pancio Pardi. Il popolo della CGIL senza rappresentanza. I diritti non sono privilegi, stava scritto in molti striscioni, cartelli e forse anche magliette. Un'affermazione più tranquilla che polemica, anche se si capiva al volo il suo bersaglio. Mi sembra la sintesi più efficace della manifestazione CGIL di sabato a Roma. Un popolo autentico e consapevole ha riempito la città e la piazza. È consuetudine sfilare mettendo bene in vista l'area di provenienza e spesso l'azienda in cui le persone lavorano o lavoravano prima della cassa integrazione o del licenziamento. Così l'enorme varietà della provenienza geografica ha mostrato la profondità e l'estensione della crisi e al tempo stesso la comune volontà di lotta, libertà di licenziare un'idea da rottamare. Chi viene dalle regioni più lontane, Sicilia, Calabria, Puglia, Piemonte, Liguria di Ponente, Friuli, subisce la necessità di ripartire presto. E questo spiega perché i partecipanti al corteo sono sempre assai più numerosi di quelli che si fermano nella piazza del comizio finale. Basta stare lì per vedere che la piazza si riempie e si svuota in continuazione, come un grande golfo in cui una corrente entra e una esce. E infatti gli oratori hanno cominciato a parlare a piazza piena quando il corteo continuava a partire dal punto di ritrovo iniziale. Anche di ciò si deve tenere conto nel valutare l'entità complessiva della partecipazione. La sua vastità porrà nel futuro un problema anche di natura elettorale. Lo esprimeva un piccolo cartello. Renzi ha fregato il 40,8% che credeva di votare centrosinistra. Si capisce, non tutto quel 40%, ma una sua porzione interessante. Renzi può pensare di colmare la delusione di quella parte del suo elettorato provando ad acquisire una parte corrispondente dell'elettorato di centrodestra, ma è difficile immaginare che, se gli riuscirà, la manovra non incrementi ancora il distacco da sinistra. Il problema di chi sta da questa parte è che non si vede oggi quale forza reale riesca a rappresentare questo nuovo, largo elettorato orfano. Non certo i resti della originaria fallimentare sinistra. E poi bisognerà vedere se nell'elaborazione della già pessima legge elettorale saranno inventati nuovi trucchi per rendere impossibile la rappresentanza politica di chi non è d'accordo col governo. Quindi attenzione, ma conforta sapere che a Roma il popolo c'era. Pancio Pardi, 27 ottobre 2014.